ciao, buonanotte. Dormi e sogna me solo, sogna e bacia me solo. Questa notte, mio amore.
La via. Un testo di Simone Perotti. Musica di Tony Concina. Terza parte.
Di fuggire.
Il punto è che adesso fare una sintesi è difficile. Gli intellettuali sono bravi a tirare fuori dai cassetti e a mettere tutto a suo quadro, solo che raramente sanno riordinare.
Dirigo.
Direi che se vogliamo immaginare uno scenario prossimo venturo, dobbiamo assumere un concetto e tenerlo ben chiaro. Impietosi su quello che abbiamo sbagliato, ma curandoci di salvare tutto quanto è stato fatto di buono. I traumi sono difficili da gestire, liberano un'enorme energia e la reazione immediata è spesso quello di buttare via tutto. Invece, cambiare davvero è spesso cosa di pochi gradi bussola, senza bisogno di alcuna rivoluzione omnicomprensiva. Io sono convinto che il mondo intero sia solo finito fuori strada, tutto qui. Dunque il cambiamento che ci aspetta è significativo, a tratti perfino radicale, ma non credo che ci siamo diretti a mille miglia da dove dovevamo trovarci. Chi dice questo sta mentendo. Siamo finiti fuori pista, ma la destinazione ideale non è dalla parte opposta. Per ritrovare la via basta tornare indietro di un po', fino al bivio precedente, e poi ricominciare a procedere per una meta diversa. Certo, per alcuni si tratterà solo di arretrare pochi metri, mentre per altri ci sarà qualche chilometro in più da percorrere, magari di buon passo. Ma subito dopo, prendendo la via giusta, ci sarà subito da avanzare, nuovamente insieme. Camminare all'indietro è penoso. Nella vita non si deve arretrare mai. Solo per il breve spazio necessario al ripensamento o alla correzione dell'errore, non di più. Chiunque oggi sia tentato dalla rievocazione di epoche passate e felici a cui dovremmo ispirarci, commette un errore, oppure mente, per qualche interesse. Ieri, nella vita dell'uomo, è sempre stato peggio. Magari i problemi in questione non c'erano, ma ce n'erano altri, ben più gravi. L'avanzamento tecnologico è sostanzialmente buono, come sono sempre buone le scoperte, la scienza, la cultura, anche quando genera libri capaci di scatenare rivoluzioni. Perché le idee sono sempre utili, dipende dall'interpretazione e dall'uso che ne fa l'uomo. Dipende dalla mancanza di verifica di cui è colpevole, semmai, e dai comportamenti che ne conseguono. La tendenza, molto diffusa, a scaricare su una disciplina o su un concetto il peso della nostra storia di persone è vecchia quanto l'umanità.
Questa notte, mio amore.
Abbandoniamo dunque ogni tentazione in proposito. Assumiamoci semmai tutte le responsabilità del presente e del futuro. Per esempio, quelle relative alla prossima crisi, che è già in atto. I cambiamenti climatici sono solo la conseguenza di scelte sbagliate nella cura del pianeta. Esempi concreti? L'elettricità. Buona, ma occorreva pensare alle emissioni per produrla. Automobili? Buone, perché no? Ma quante? Alimentate come? Con quali costi ambientali? Quale traffico? Quali tempi? Capite quello che sto dicendo, no? Quello che non va non ha tanto a che vedere con gli errori fatti, ma con la tendenza a non porvi rimedio. Peggio, noi facciamo finta che sia tutto a posto. Gli allarmi si moltiplicano, li diffondono menti credibili, i dati che vengono misurati peggiorano e purtroppo i calcoli che vengono fatti sono corretti e attendibili. L'acqua dolce, ad esempio, sta finendo. Per il World Economic Forum è il terzo maggior rischio che stiamo correndo. La NASA dice che 21 delle 37 falde più grandi del mondo sono scese sotto il livello di guardia. La Cina ammette che il 40% dei suoi fiumi sono troppo inquinati per poter essere utilizzati per irrigare. ma noi lasciamo il rubinetto aperto mentre ci laviamo i denti. Naturalmente non differenziamo nemmeno l'immondizia, lasciamo le luci accese nelle stanze vuote, sprechiamo cibo, alziamo il termostato del riscaldamento invece di infilarci un maglione in più, non usiamo il sole per produrre energia, votiamo chi ha in mente un modello energetico antiquato e dannoso. Non siamo disposti ad alcun cambiamento nei comportamenti per ridurre il riscaldamento terrestre. E potete scommettere che quando domani, magari nella primavera del 2021, chissà, i tornado faranno più morti in un giorno che una pandemia in un mese, o quando l'acqua invaderà le zone costiere facendo migliaia di vittime e costringendo l'uomo a penosi esodi forzati, oppure quando i cataclismi impediranno l'attività agricola ed entreremo in crisi alimentare, noi saremo stupiti, sconvolti e saremo ancora impreparati. Avremo continuato a sviluppare app per i blind date o per il takeaway o per registrarci al prossimo salone del mobile o per monitorare l'oscillazione del prezzo della bauxite, ma non avremo un solo strumento di previsione e coordinamento in caso di emergenza.
A quei regni lontani.
Oggi che la minaccia ambientale è già forte, tale da far rabbrividire qualunque persona dotata di senno, ci trastulliamo ancora con navi da crociera inutili e inquinanti di fronte a Piazza San Marco a Venezia, o sottovalutiamo gli incendi amazzonici, californiani e australiani, mentre batteri sconosciuti aggrediscono la marea di plastica che gettiamo in mare e così finiscono nelle pance dei pesci e poi nel piatto dove mangiamo il sashimi, chissà quali rischi che vengono dal mare deturpato, si stanno preparando per noi. Ma noi continuiamo a buttare per terra la plastica del pacchetto di sigarette come se niente fosse e non boicottiamo i prodotti confezionati con un packaging evitabile. Non prendiamocela mai con il progresso, non fino a che noi siamo la parte meno evoluta di esso.
Noi due soli, mio amore.
Dicevo, la sintesi. Come slogan potremmo provare ad assumere questo. Togliere quello che sta in mezzo, tenendo l'apice e la base.
Per te.
Se ci pensiamo, dal dopoguerra soprattutto, abbiamo costruito il concetto di medio, cioè né sopra né sotto, per molti ma non per tutti. La classe media, ad esempio, o il prezzo medio. L'emblema del medio è la plastica, né acciaio né legno, né fragile né dura, divenuta oggetto di massa proprio negli anni 50, cioè quando una grande fetta di gente che stava sotto, poveri, che non aveva accesso a niente, ebbe l'opportunità di sperare concretamente a salire su. Naturalmente l'ascesa non aveva speranze, prima o dopo si sarebbe dovuta fermare. E si è fermata in mezzo, nel punto intermedio, in un non luogo sociale che da un verso non era più collegato con quella che Goffredo Parise chiamava la povertà, che non è miseria, cioè con la vita fatta di niente, solo delle proprie mani, della natura, dunque con la semplicità, con le aspirazioni di base, a sostentamento e quiete, ma dall'altro non era neppure riuscita a raggiungere i piani del potere, quelli della nuova ricchezza e delle possibilità illimitate. Nasce così la classe media, in cui si è diluito l'uomo che voleva emanciparsi, che aspirava a un mondo migliore, più comodo, più garantito. Tutta la carica del cambiamento è sprofondata lì, nella classe media, cioè dove ci troviamo più o meno tutti noi. Un limbo tra autentico e potente, dove ci siamo adeguati ai servizi e ai comfort che ci sono stati offerti, almeno nel nord-ovest del pianeta. Cose di valore, sia chiaro, salute, cibo, sicurezza, denaro, che serviva per pagare casa, trasporti, elettrodomestici, cioè la merce di un nuovo mercato fatto ad arte per noi, soluzioni medie, prodotti mediocri, lavori medi, servizi medi, stipendi medi, soluzioni non ottimali ma adatte a fingere qualcosa, simulazioni valide per una grande moltitudine. E naturalmente l'informazione serviva anche quella, solo che è partita troppo bene, c'erano in giro delle teste troppo colte e libere, e di quel passo si sarebbe rischiato di generare nella massa domande scomode, inadatte allo schema sociale, tanto che con qualche morto e molta omologazione, nel tempo quell'informazione è stata appiattita. È diventata anche lei media, cioè ha generato lettori medi, con opinioni medie e una visione media del mondo. Insomma, in questa voragine media è stata digerita perfino la contestazione, i giovani colorati e ribelli degli anni 60 e 70, con i loro ideali di pace, amore e libertà. L'omologazione ha vinto. E così siamo finiti col votare tutti in massa, più o meno, per i partiti in mezzo, spinti da giornali e poi televisioni medie, e siamo arrivati a considerare desiderabile con le generazioni quella che ci veniva prospettata. Una vita media. Media per aspirazioni, consumi, costi, media per pensieri e per scelte, media per sogni medi. Per questo obiettivo, medio, abbiamo adeguato muscoli, testa e valori, diventando uomini e donne capaci di sviluppare sforzi medi, fino a un certo punto, con aspirazioni medie, domande mai oltre la media, un senso della libertà medio, una capacità di ideazione e reazione media, forse anche inferiore alla media. Sopra, intanto, all'apice, le cose sono cresciute notevolmente. Lì c'era poca gente, ma dotata di grandi risorse, bisognosa di prodotti e servizi diversi. E la ricerca, l'innovazione, hanno sviluppato soluzioni di prim'ordine, straordinarie tecnologie. Dunque, mentre la grande massa diventava media, la punta di diamante del mondo svettava, lassù, si allontanava sempre di più. Ha mantenuto un ideale ambizioso di avanzamento, di superamento, di eccellenza, perfino ancora carico di una capacità rivoluzionaria o della facoltà di un possibile e continuo superamento. Ingenti capitali hanno spinto per crescere, per scoprire, produrre tecnologie, applicarle e renderle acquistabili. Lo ha fatto la natura umana rimasta ambiziosa, che da sempre sa immaginare l'oltre. Non si rassegna a vivere di ciò che ha. Noi siamo anche questo, nel bene e nel male. A quella ricerca e a quella tecnologia si devono l'innovazione digitale e le sue infinite applicazioni scientifiche e tecnologiche, da cui sono derivati prodotti e servizi che, sotto forma di largo consumo, sono percolati ai piani sottostanti, a livello medio. Una massa di roba di plastica finto bella e finto buona ad alto valore aggiunto, basso costo, bassa durevolezza. Un medio in continua evoluzione, capace di generare un rinnovato immaginario estetico, funzionale, dunque commerciale. E sotto a tutto, sotto anche alla classe media, sotto al mercato quindi, non c'è rimasto niente. Solo una minoranza di poveri ed emarginati, che sono scomparsi dalla visuale sociale. La vita di un tempo, la semplicità dei processi, il divertimento con niente, il desiderio commisurato alle possibilità, la capacità di essere senza partecipare, la prevalenza della relazione sul consumo, si sono estinti. Era quella povertà di cui scriveva Goffredo Parise. Il dare valore, il non correre da un oggetto all'altro, il consumo necessario e non compulsivo. La facoltà di saper assaporare, la virtù di sapersi accontentare.
Un concerto.
Ecco, in basso, quella povertà, quella dimensione di vita, va recuperata. In alto, il valore di punta dell'umanità va usato. In mezzo, cioè la plastica inutile, il medio che inquina cuori e pianeta, va buttato via.
Buonanotte.
E allora, se quello che abbiamo detto fin qui ha un senso, la situazione è favorevole. Dobbiamo prendere al volo questo momento storico e agire. Gettiamo via il ciarpame dell'oggettistica che affolla le nostre case e le bancarelle nelle piazze delle città d'arte. Via le 300 magliette nell'armadio, tutte di media fattura e qualità. via le valigette che non portano in giro niente, via le decine di paia di scarpe che non sappiamo dove riporre, via le decine di giubbotti nell'armadio, via gli utensili da cucina che accumulano polvere nella credenza perché non li usiamo mai, via le case troppo grandi, via le seconde case inutilizzate, che le si abitino, le si vendano o le si affittino, così che da vuoto diventino qualcosa. Via le auto enormi, se non servono, via quelle inquinanti e le seconde e terze macchine, perché vivendo diversamente non ne avremo bisogno. Via i lavori medi non essenziali, quelli presso le aziende che non dovevano nemmeno nascere, perché producono il superfluo e inquinano. Dunque oggi non dobbiamo dolerci che chiudano. Via tutti i traghetti che viaggiano vuoti, o gli aerei vuoti, o i treni vuoti, che si torni ad attendere quanto è giusto per i nostri spostamenti. Via le navi, che navigano incessantemente in attesa di un carico, perché ferme in porto costano troppo, solo che così inquinano. Via tutte le cariche incomprensibili sui biglietti da visita, quelle diciture servono a illudere i lavoratori di avere un ruolo che neppure esiste. Via i servizi inutili, anche se quelli non serve abolirli, basta smettere di comprarli e muoiono da soli. Via la gran parte di ciò che serve a non fare fatica fisica perché abbiamo bisogno di tornare a muoverci. Via tutto quello che non viene fatto con passione o per passione e che restituisce mille e una volta meno di quanto chiede. Via i costi che si possono abbattere, focalizziamo le risorse su ciò che conta, vedrai come bastano i soldi. Siamo impazziti a spendere 60 euro per un pasto mediocre o 7,5 per un cibo che ci farà morire anzitempo? Soprattutto, via dalle grandi città, agglomerati di dipendenze e fragilità. E diamo il via, invece, alla costituzione di piccoli gruppi che si organizzano, uomini e donne che vogliono vivere sparsi, non uno sopra l'altro. Ristrutturiamo tutto quello che sta per crollare. Dunque stop a qualunque costruzione nuova che non sia essenziale per un paio di decenni almeno. Torniamo a abitare i luoghi splendidi abbandonati recuperandoli noi stessi. Un po' d'avventura, forza e coraggio. E geometri, architetti, ingegneri, operai creino consorzi e comunità a cui insegnino l'autocostruzione. Chi tra loro può farlo, metta la firma per l'odiosa burocrazia per consentire a tanti di realizzare la propria casa da soli, facendo da tutor, seguendoli e insegnando. Tornino ad essere finalmente e necessariamente stimati e ammirati i maestri d'ascia, i muratori, i tessitori, i piombatori, chi sa fare le cose, i carpentieri e i falegnami su tutti, ma solo se insegneranno, solo se faranno compartecipare tanti, tutti, della loro abilità. Un popolo di artigiani, di uomini fabbro, questo dovremmo diventare, anche grazie alle tecnologie dell'informazione, che dovrebbero fare soprattutto formazione. Donne e uomini autonomi, eppure collegati, scambievoli e insieme indistruttibili. E tutti gli altri, resi meno soffocati dal ciarpame del caos liberato, messi finalmente in condizione di agire e lavorare con serenità, lavorino solo 3 o 4 ore al giorno dandosi il cambio, che si debba girare per i villaggi a pregare qualcuno che torni a fare il medico o l'informatico, garantendogli una vita agevole e un lavoro svolto nelle migliori condizioni in cui potrebbero dare il meglio. Medici, ingegneri, architetti, tecnici, accettino lavori per sole 20 ore a settimana, facciano sindacato su questo, ma soprattutto dicano no uno per uno, che nessuno si faccia comprare, che nessuno lavori un'ora in più del dovuto e del sensato, 3 turni al giorno, ognuno di 4 ore, stessa mansione per 3 lavoratori diversi che si alternano tra l'ufficio e la spiaggia. Se ci pensate, produrremmo di più e meglio. Nessuno sarebbe senza impiego. Aumento di efficacia e efficienza. Aumento della felicità.
Ciao.
E stipendi unificati, naturalmente, divisi per importanza del lavoro e per qualità della prestazione. L'intero sistema diviso in 3 fasce verticali, bravino, bravo, eccellente, e poi 3 orizzontali. Gli essenziali, sanità, telecomunicazioni, insegnamento, formazione, agroalimentare, cultura, ricerca, filosofia, politica e energia. Gli importanti, sicurezza e ordine pubblico, trasporto, logistica, produzione industriale e tutti gli altri lavori, purché utili, a basso impatto sull'ambiente. E poi i maestri, gli artigiani, cioè chi ha una technè, chi sa fare le cose, ma che verrà pagato solo se insegna ad altri, i quali a loro volta dovranno insegnare per metà del loro tempo, fino a che un giorno i maestri possano essere mantenuti dalla società e da coloro ai quali hanno insegnato, e così via.
Gli angeli.
Ma attenzione! Nessun oggetto o servizio mediocre o inutile venga più prodotto e che la lista dei lavori da abbandonare la stili un mercato di gente sana a cui un esercito di formatori sociali spiegherà il concetto di essenzialità e che comprare solo quel che serve rende liberi, dunque genera benessere. 1000 filosofi, insegnanti, psicologi partano zaino in spalla per ogni paesino o cittadina per parlare con le persone uno davanti all'altro, seduti a un tavolino con un bicchiere di vino, facendo ragionare tutti su ciò che costa l'inessenziale, che impatto ha sulle loro vite e quanto potremmo tutti vivere meglio se fossimo più consapevoli. Una grande campagna di riacculturamento per parare i danni dell'omologazione e della dealfabetizzazione. Tutto il resto, santo cielo, lo facciano le benedette macchine. I tecnocrati ci avevano giurato che ci avrebbero liberati dal lavoro. E che lo facciano, dunque? Non sono capaci di tutto ormai? Assicurazioni, catasto, burocrazia, agenzie di servizi, booking, regolamentazione del traffico, persino molti servizi informativi. Che nessun meraviglioso e inimitabile essere umano venga più impiegato a fare ciò che può fare una macchina, non nell'epoca di questa magnifica e progressiva modernità, e che tutti abbiano finalmente tempo per vivere e, se proprio vogliono lavorare, donino lavoro in più, altra testa e altre mani, oltre il necessario, per scelta e naturalmente gratis. Nessuno gliene negherà la possibilità.
Buonanotte. Torneremo.
E con che risorse faremo questo? Ma con i soldi che oggi finiscono nelle tasche di pochissimi, naturalmente, e poi con le infinite economie sulla riduzione della spesa per i trasporti, sull'abbattimento del danno sanitario conseguente ai minori incidenti. Nei giorni del distanziamento sociale, 87% di morti e feriti in meno sulle strade. Per capirci, spalmati sull'anno, sono 200.000 feriti e 3.000 morti in meno. E poi di quello conseguente ai danni ambientali, poi sul risparmio energetico, sulla riduzione dello spreco alimentare, delle sostanze buttate via in cose inutili e via così. Pensiamo solo all'energia. Il 35% dell'energia prodotta viene perduta nella fase di trasmissione, cioè per portarla da dove viene prodotta a dove viene utilizzata. Ma se ne producessimo tanta, ognuno a casa sua o in piccoli agglomerati, annulleremmo quello spreco. Sapete cosa vuol dire 35% in meno di spesa per l'energia?
Noi due soli.
E infine, che venga abolita la carta moneta, che tutti i pagamenti siano virtuali e tracciati, che dunque le tasse le paghino 8 miliardi di persone, pochissimo a testa, proporzionalmente, 0 pagamenti in nero, dunque 0 evasione fiscale, cioè risorse per tutti. Chi vorrà potrà continuare ad accumulare denaro, se proprio ci tiene, che sia consentito. Ma solo fino ad avere 10 milioni di euro a testa, non oltre. Se hai una malattia, se sei drogato di accumulo, la società deve aiutarti a non eccedere, come si fa con l'alcol e gli stupefacenti pesanti. Dunque nessuna guerra ai ricchi, semmai cura per le loro disfunzioni e qualcosa che impedisca gli eccessi di concentrazione di capitale. Se vogliamo, possiamo discutere su quei 10 milioni. Facciamolo, che siano 6 o 16 non cambia granché. Basta che nessuno possa avere più soldi dell'ammontare del debito pubblico della Nigeria o essere più ricco di un intero paese, come avviene vergognosamente oggi. Dunque, tutto ciò che è medio sparisca gradualmente. Tutto ciò che è fondamentale, natura, cibo, acqua, vino, tempo, divertimento, autonomia, diventi il nostro mondo attualizzato alla modernità consentita dalla tecnica. Tutto ciò che è alta qualità, alta tecnologia, venga usato al massimo grado per produrre quello che serve davvero, sicurezza, salute, tutela, cultura. E si faccia ricerca avanzata per farlo crescere. Laboratori, sperimentazione, scienza che studia e avanza, internet diventi potente e diffuso come mai prima, è la nostra nuova modalità di relazione, il nostro nuovo linguaggio, che ci piaccia o no. E poi è facoltativo. Nulla vieta a qualcuno di vivere senza computer e senza smartphone, assumendosene l'onere o costruendo nelle comunità un sistema di informazione e servizio centralizzato che lo aggiorni, ma senza che lui debba occuparsene direttamente. Però il web arrivi dovunque e tutti possano fare e dare e dire senza muoversi da casa. Le persone si muovano e viaggino quanto vogliono, se vogliono, ma che non debbano mai farlo per forza. Si sviluppi la telemedicina, il teleservizio per aggiustare oggetti o svolgere lavori. Si sviluppi la scuola a distanza, che non sostituisca quella de visu, almeno fino a una certa età, ma che consenta a tutti di ricevere istruzione continua fino a 90 anni su qualunque argomento. Ma è mai possibile che ancora oggi non ci sia un canale che fa programmi dedicati a ogni grande questione sociale, vecchia o nuova, che deve essere spiegata bene a tutti perché tutti capiscano? Un canale di Stato, intendo, un media push, dove lavorino giornalisti scientifici, capaci, uomini di cultura, che quando c'è da spiegare alla popolazione che cos'è la cedolare secca, o il proporzionale col premio di maggioranza, o la fecondazione assistita, o cosa fare per preservarsi da un contagio, o le conseguenze della biogenetica, facciano programmi semplici e chiari, a ripetizione, per far capire a tutti di cosa si sta parlando. Per te. Che vengano inoltre abolite le pubblicità televisive e radiofoniche durante film e programmi e che nei passaggi da uno all'altro non si superi il 30% dell'attuale volume di spot. Basta con la persuasione occulta commerciale su ciò di cui non abbiamo alcun bisogno. Che nessun debole di spirito venga bersagliato da messaggi utili solo a fargli venire l'ansia per l'acquisto di qualcosa che non desidera, per cui faticherà a trovare i soldi e che poi non lo renderà felice mai più. Facciamo in modo che le aziende possano comunicare i loro prodotti liberamente, ma su canali dedicati e interattivi, fatti al 100% da pubblicità e tutorial aziendali, in modo che se devo comprare un trapano, io possa documentarmi sul migliore e al miglior prezzo. Ma non voglio pensare a una smerigliatrice mentre trepido per le sorti del dottor Givago. Voltati! Voltati, Lara! Il nuovo Black & Decker wireless a 18 volts, ma su, ma può essere ammissibile, ma che dico civile una cosa del genere? E se alle aziende non basteranno quei canali dedicati, che imparino a dare qualcosa per poter essere apprezzate, creino eventi culturali, di aggregazione, facciano formazione, regalino film, sport o vernissage in esclusiva, organizzino associazioni tematiche per avere contatto fisico con i loro potenziali clienti, coi risparmi della mancata pubblicità, offrano gratuità, così che qualcuno possa ringraziarli comprando i loro prodotti. Ma che imparino a farlo! Assoldino artisti, non manager, musicisti, direttori artistici, comici, attori, registi, scrittori, filosofi, critici d'arte, che gli indichino cosa fare di valore, cosa regalare di vero, cosa offrire di significativo, pena la diserzione del pubblico dai loro eventi. Finanzino arte, cultura, spettacolo, intrattenimento, pur di farsi pubblicità, ma senza entrare nelle nostre vite di soppiatto tra un bacio e un finale mozzafiato. E basta con l'intoccabilità morale e valoriale della pubblicità. Quella disciplina crea l'immaginario umano, lo impone, dunque è pericolosa che un gran giurì di poeti e artisti decida se una pubblicità è più o meno scema o dannosa per la nuova società insorgente. 100 artisti che votino online in 15 minuti su ogni spot prima che vada in onda, rifacendosi a un decalogo della comunicazione socialmente ammissibile. 6 mesi in carica, poi ricambio del 30%. Se proprio le aziende avranno in animo di corromperli, che facciano almeno fatica e che spendano tanto.
Di volare.
E per quanto riguarda la finanza, bene che possa fare il suo lavoro, ma che borsa e prodotti finanziari siano regolamentati e limitati in modo molto diverso dall'attuale. È bene, infatti, che non abbiano più del 30% del peso attuale sull'attività economica, un terzo della loro potenziale incidenza e capacità di indirizzo. Vincoli tassativi sulle vendite allo scoperto e su tutti gli altri strumenti speculativi. Che venga vietato il trading algoritmico, la transazione superveloce fatta dai computer, che ormai vale oltre il 50% e droga il mercato. Serve un correttivo per riportare la finanza a quando era ciò che oggi non è più, cioè una scommessa sulla qualità e sul valore di uomini e idee, utile per finanziarli e trarne profitto. Il Parlamento dovrebbe riunire 10 esperti, conosciuti personalmente da chi è incaricato, gente sana intellettualmente, esperta del settore, per chiedere a loro di trovare il limite, di segnarlo con una riga rossa. Nessuna attività industriale, economica, commerciale dovrebbe essere influenzata, se non marginalmente, da quella finanziaria. La finanza deve essere trattata come il gambling o la prostituzione, cioè come qualcosa di insopprimibile, ma da guardare a vista e regolamentare in modo definitivo. L'orco venga chiuso nella bottiglia, senza ucciderlo, ma col tappo stretto. E poi, soprattutto, che la finanza non faccia guadagnare soltanto gli speculatori, ma anche le comunità. Dunque, che paghi per guadagnare, come tutti. La Tobin Tax, tassa sulle transazioni finanziarie, venga triplicata, 0,60%, ed estesa a tutti, non come adesso, in cui la lista degli esentati è lunga come un rotolo di carta igienica e di fatto grava solo sui piccoli investitori. E via tutte le eccezioni, anche territoriali, e che riguardi anche titoli di Stato, obbligazioni, SICAV, assicurazione e fondi comuni di investimento. Deve essere una vera tassa sulle transazioni, cioè deve funzionare come la remunerazione della borsa italiana, che prende un gettone a ogni movimento e dunque guadagna sia che l'indice salga sia che cali. E poi che la finanza contribuisca più del normale durante le grandi crisi, come le ultime tre, 2001, 2008 e 2020, durante le quali venga introdotto il periodo della solidarietà. Se tutto precipita, Tobin Tax raddoppiata. Avete idea, con questi piccoli ritocchi, quanto denaro avremmo a disposizione? E toglierebbe solo una parte insignificante dei guadagni a chi si fa ricco ogni giorno anche grazie alle crisi e alle guerre. Ecco da cosa, anche, potremmo finanziare il minor lavoro e il minor orientamento all'iperattività capitalista. Noi, tutti, dobbiamo vivere meglio, e chi fa soldi deve finanziare questo innalzamento del benessere. Non dico nulla sul mercato delle armi, naturalmente, credo non sia neppure necessario. Azzerato, vietato, aziende chiuse e tutto il personale rieducato alla pace e riconvertito su oggetti e servizi essenziali. Armi e mezzi saranno solo ad uso delle forze dell'ordine. Perché ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura di stare un poco attenti, come diceva Lucio Dalla. E magari, con l'occasione, bisognerà anche occuparsi di formar da capo carabinieri e polizie al rispetto tassativo della Costituzione, tanto per evitare derive violente e squadriste tutt'altro che occasionali.
Bene, ciao.
Accidenti, che bella cavalcata tra idee necessarie e realizzabili. E tuttavia, ne sono sicuro, qualcuno sarà già salito in macchina, avrà acceso la sirena e starà venendo qui per prendermi di peso, mettermi la camicia di forza e farmi sparire per sempre in un ospedale psichiatrico gestito dai servizi segreti. Li capisco, eh? al loro posto farei altrettanto, perché le idee sono pericolose per il potere. Ma sono certo che sta capitando qualcosa di perfino peggiore. Qualcuno, forse persuaso da questo schema, sta riflettendo su come fondare un movimento o un partito che assuma queste idee come programma. Libero di farlo, non sarò certo io a impedirglielo, ma non servirà a niente e certamente io non ne farò parte. Gli spunti che ho elencato e mille altri che potrebbero migliorarne l'impianto non passeranno mai per elezioni, Parlamento, leggi e decreti. Lungo la via necessaria per la loro attuazione, tutto verrebbe aggredito dalle lobby, deformato dai distinguo, talmente edulcorato per il compromesso da perdere ogni carica positiva. Una vita come quella descritta, almeno in larga misura, va scelta e va messa in pratica, senza attendere che diventi una norma. Va imposta con i comportamenti, non va chiesta. Va testimoniata, non spiegata.
Torneremo domani.
La via. Un testo di Simone Perotti. Fine della terza parte.
È più bello.